Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Crisi di governo, il presidente della Camera Fico chiede a Conte di riferire in aula. A Montecitorio il PD si riunisce, forte il rischio del voto a giugno. Emergenza Covid, regioni italiane verso l'arancione da domenica per effetto del decreto approvato ieri e del nuovo DPCM in arrivo. Il presidente americano Donald Trump sotto impeachment dopo il voto della Camera, in un video però condanna le violenze di Capitol Hill. Sport, oggi ultime gare degli ottavi di Coppa Italia di calcio e stanotte via la Prada Cup con Luna Rossa. E buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. Ben ritrovati dunque con il punto delle notizie di metà giornata. A Radio 24 il Presidente del Consiglio ha accettato, come sapete, ieri sera le dimissioni della delegazione di Italia Viva dal governo. Così si è aperta formalmente una crisi di governo, dimissioni che sono giunte dopo che ieri il Premier Conte aveva offerto a Renzi un patto di legislatura e la crisi sembrava essersi ricomposta. Si apre così invece adesso una crisi che potrebbe avere uno sbocco parlamentare, lo chiedono infatti le opposizioni oggi al Presidente della Camera, che ha raccolto questo invito, invitando appunto Conte a riferire al più presto in aula a Montecitorio. Allora partiamo da qua.
Un gesto irresponsabile che divide definitivamente le nostre strade. Luigi Di Maio boccia così la scelta di Renzi di ritirare i ministri aprendo la crisi di governo e lancia un appello ai costruttori europei per un riscatto del paese. Mattarella, Conte e l'Europa, dice Di Maio, sono i punti fermi nell'incertezza del momento. Il giorno dopo l'addio di Italia Viva al governo Conte bis, il Movimento 5 Stelle fa quadrato intorno al Presidente del Consiglio, a cominciare da Beppe Grillo che, giocando sulle parole, lancia l'hashtag Conte. In queste ore i partiti di maggioranza fanno il punto sulla situazione. Il Partito Democratico ha convocato l'ufficio politico per definire la linea da seguire. I cosiddetti responsabili non ci sono, si ragiona con preoccupazione al Nazareno e il rischio di elezioni a giugno è reale. Lo strappo di Renzi apre scenari diversi sul futuro. Si va da un governo Conte terra alla possibilità che il Presidente del Consiglio decida di andare in Parlamento per la conta dopo aver blindato il nuovo scostamento di bilancio e il quinto decreto ristori al momento sul tavolo dell'esecutivo. Mentre la ex ministra Elena Bonetti, dopo le dimissioni di ieri, ai microfoni di 24 Mattino, spiega che l'uscita dal governo serve per ricostruire un progetto paese.
Le mie dimissioni sono proprio lo spazio perché questo tavolo finalmente si apra.
Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Dimissioni di Conte e poi ritorno alle urne il prima possibile. È questa la strada indicata dal centrodestra, i cui leader torneranno a riunirsi nel primo pomeriggio. Al Premier la richiesta è anche quella di presentarsi subito in Parlamento e dalla Lega Salvini chiude all'ipotesi di un governo di larghe intese.
Conte venga oggi in Parlamento, vada a dimettersi al Quirinale. Se c'è una maggioranza governino, se non c'è una maggioranza si torni a dar fiducia agli italiani, cosa che chiedemmo già l'anno scorso. O c'è un governo che governa o minestroni e minestrine agli italiani in questo momento non interessano.
L'Italia non può permettersi di perdere altro tempo. Conte si dimetta, fa eco la leader di Fratelli d'Italia Meloni ad incalzare il Premier e anche Lupi di Noi con l'Italia.
Non si può far finta di nulla. Il Presidente del Consiglio venga immediatamente in Parlamento o vada a dare le dimissioni dal Presidente della Repubblica. In gioco c'è il futuro di famiglie, imprese, scuole. Non possiamo più perdere tempo.
Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Torneremo più avanti ad occuparci della crisi politica con le ultime notizie insieme al sottosegretario Sandra Zampa attorno alle 13:15. Adesso invece ci occupiamo dell'emergenza Covid. I casi sono in aumento, come sapete, e la soglia del 30% delle terapie intensive negli ospedali è stata nuovamente superata in tutte le regioni italiane. Ecco perché il governo si prepara, compatibilmente con la crisi di cui abbiamo appena parlato, a stringere ancora le misure.
Nella riunione coi governatori, il ministro della Salute Speranza chiede massima collaborazione e di anticipare le restrizioni per evitare una nuova forte ondata. Il governo conferma dunque la linea dura e illustra il nuovo DPCM che dovrà essere approvato oggi e che conterrà già le decisioni prese ieri col decreto gennaio dal Consiglio dei Ministri. Un decreto nel quale si stabilisce che fino al 15 febbraio sono vietati gli spostamenti tra regioni diverse, anche se gialle, visite a parenti e amici soltanto in due e una volta al giorno, coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, aperti tutti i negozi, bar e ristoranti aperti fino alle 18, poi sarà consentito solo il servizio a domicilio. Si entra in fascia arancione con un RT pari a 1 e in fascia rossa con un RT pari a 1,25. Domani saranno pubblicati i colori delle regioni, ma a guardare i dati attuali, l'ipotesi più probabile è che almeno 9 finiscano in fascia arancione, e cioè Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Alto Adige, Trentino, Puglia, Umbria e Veneto. In questo caso scatta il divieto di uscire dal proprio comune, mentre per Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia si ipotizza la zona rossa. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
È una notizia che riguarda la scuola. Il TAR della Lombardia ha bocciato ieri sera l'ordinanza con la quale la regione aveva rimandato al 25 gennaio il ritorno a scuola e in presenza per le superiori. La regione, con il presidente Attilio Fontana, ha fatto sapere che sta valutando un ricorso. E il governo intanto è al lavoro anche per la messa a punto di quello che sarebbe il quinto decreto ristori. Sentiamo quali sono gli indennizzi previsti questa volta.
Cassa integrazione, indennizzi, sanità, rinvio delle cartelle. Non si ferma il lavoro del governo verso il decreto Ristori 5 da almeno 24 miliardi. Il Consiglio dei Ministri per chiedere lo scostamento di bilancio dovrebbe essere stasera e il voto delle Camere a maggioranza assoluta il 20 gennaio. Previste altre 18 settimane di cassa integrazione per le imprese più colpite dalla crisi e forse una proroga del blocco dei licenziamenti oltre il 31 marzo. Gli indennizzi a fondo perduto andranno a tutte le imprese e professionisti con determinati cali di fatturato in un semestre 2020. Il ministro Boccia alle regioni ha parlato di ristori specifici per il settore dello sci e di interventi cospicui per bar e ristoranti. Alla sanità oltre 3 miliardi e infine norme per diluire nel tempo i 50 milioni di avvisi fiscali in partenza da entrate e riscossione. Un decreto legge di questa mole però, con aumento del deficit dal 7 all'8,5% nel 2021, difficilmente potrà essere approvato da un governo dimissionario. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
All'estero adesso Donald Trump è il primo presidente americano che per la seconda volta si trova sotto impeachment da parte della Camera che lo ha votato ieri. Trump tuttavia ha preso le distanze dai rivoltosi di Capitol Hill, anche se tardivamente, condannandoli in un video nel quale però non accenna alle accuse che gli sono rivolte di incitamento all'insurrezione per aver istigato in un comizio i suoi fan a compiere l'assalto e a impedire la certificazione della vittoria di Joe Biden. E ora facciamo il punto anche sull'andamento dell'epidemia di Covid nel mondo. Sentiamo.
È giunto a Wuhan il team dei 10 esperti internazionali dell'OMS che, dopo un periodo di quarantena, studieranno con gli scienziati cinesi l'origine del nuovo coronavirus, dilagato poi nel mondo. Vi sono arrivati proprio quando la Cina ha annunciato il primo decesso da Covid-19 degli ultimi 8 mesi e ha registrato 138 nuove infezioni, il massimo da marzo 2020. In termini assoluti, il paese più colpito dall'epidemia restano gli Stati Uniti, con 23 milioni di contagi e 384.000 vittime. Seguono l'India e il Brasile. In Europa colpiscono i dati britannici e tedeschi. Londra riferisce di oltre 1.500 decessi e 47.000 test positivi. Berlino conta più di 1.200 vittime, il massimo registrato finora, e riscontra 25.000 nuove infezioni. Su un livello simile di contagi la Francia, ma con un quinto delle vittime. Ancor più bassa la mortalità in Spagna, ma con ben oltre 38.000 positivi. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E come avete sentito, a proposito della Cina, con l'ispezione e l'avvio delle indagini da parte dell'OMS a proposito dell'epidemia di coronavirus, proprio la Cina, tra un ritorno di alcuni focolai in alcune zone, registra però una ripresa economica senza precedenti.
L'economia cinese torna a volare nonostante il paese del dragone sia sempre in allerta per il ritorno di nuovi contagi e segna ancora nuovi record con numeri molto positivi grazie a un surplus commerciale boom a dicembre di 78,17 miliardi di dollari, per cui il paese asiatico ha così chiuso il 2020 con un surplus commerciale di 535 miliardi di dollari, in aumento del 27% su base annua, salendo così ai massimi dal 2015. Si tratta, in base ai dati diffusi dalle dogane cinesi, del dato più alto mai registrato almeno dal dal 1981, anno di avvio della raccolta statistica, ed è in scia alla ripresa della domanda globale dopo lo stop per la crisi del Covid-19. Ma la strada che deve percorrere il paese asiatico comunque è quella della trasparenza e della lotta al dumping anche dopo l'accordo commerciale di dicembre con l'Europa, secondo Mario Boselli, presidente della Fondazione Italia-Cina.
Quell'accordo che è stato firmato a fine anno in zona Cesarini, ma dopo 7 anni di negoziazione, non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza.
Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Era una notizia di importanza scientifica: sulle Alpi del Cuneese sono state trovate impronte inedite di grandi rettili preistorici.
Risalgono a 250 milioni di anni fa le impronte fossili ritrovate sulle Alpi occidentali a 2200 metri di quota nella zona dell'altopiano della Gardetta in provincia di Cuneo. Si tratta di impronte di grandi rettili preistorici simili a coccodrilli impresse nella roccia quarzarenite pochi milioni di anni dopo la più severa estinzione di massa della storia e dimostrano che quest'area non era inospitale come si ipotizzava. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista PIRJ da Geontologi e Paleontologi del Muse, il Museo delle Scienze di Trento, dell'Istituto e Museo di Paleontologia dell'Università di Zurigo e delle Università di Torino, Roma, La Sapienza e Genova. Dalle impronte ritrovate è stato possibile ricostruire lo scheletro degli arti, appartenenti probabilmente ad una tipologia di rettile arcosauriforme somigliante ad un coccodrillo e lungo almeno 4 metri che stava forse camminando sui fondali fangosi di un'antica linea di costa marina. Sull'altopiano della Gardetta si ritiene infatti che circa 300 milioni di anni fa ci fosse un mare caldo e basso con coste desertiche e un paesaggio simile a quello attuale del Mar Rosso. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E siamo in chiusura con lo sport, cominciamo col calcio. Stasera si chiudono gli ottavi di Coppa Italia con Sassuolo Spal alle 17:30, Atalanta Cagliari alle 21:25. Parte invece stanotte la Prada Cup, la sfida tra le tre imbarcazioni, tra cui anche l'italiana Luna Rossa, dove poi verrà incoronata la sfidante del team New Zealand nella prestigiosa Coppa America. Ne parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno. Alle 13:12 minuti facciamo la prima pausa, torniamo tra poco, ripartiremo con le ultime notizie sulla crisi di governo. Sarà con noi il sottosegretario alla salute Sandra Zampa. Come sempre 349-238-6666 per i vostri messaggi.
Effetto Giorno.
Queste le notizie di oggi. Crisi di governo, il presidente della Camera Fico chiede a Conte di riferire in aula. Il PD forte il rischio del voto a giugno. A Effetto Giorno tra poco il sottosegretario Sandra Zampa. Emergenza Covid, regioni italiane verso l'arancione da domenica. Oggi il nuovo DPCM. Il presidente americano Trump sotto impeachment alla Camera, in un video però condanna le violenze di Capitol Hill. Quasi 900.000 gli italiani già vaccinati. Il presidente dei medici delle residenze sanitarie assistenziali avverte i dipendenti che non si vaccinano potrebbero essere sospesi. Alle 13:15 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, allora, come anticipate, con noi Sandra Zampa, sottosegretaria della Salute, benvenuta, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Grazie a lei per aver accolto il nostro invito. In una giornata complicata per chi sta al governo, perché da ieri si è aperta formalmente una crisi di governo. Riavvolgiamo il nastro velocemente. Ieri Conte aveva visto Mattarella nel pomeriggio, aveva parlato di un possibile patto di legislatura, poi Renzi, come più volte anticipato, ha confermato le dimissioni della delegazione Italia Viva dal governo. C'è stata qualche ora di incertezza. Poi Conte in serata ha riunito il Consiglio dei Ministri e ha accettato queste dimissioni. A quel punto il combinato disposto tra l'annuncio di Renzi e la conferma di Conte ha di fatto aperto la crisi, perché è venuto meno il sostegno di una forza politica alla maggioranza di governo. Le chiedo prima di tutto cosa ha detto ieri Conte a chi era presente, ai ministri presenti al Consiglio dei Ministri, la sua prima reazione.
Non lo so perché io non ero presente.
Cosa le hanno riferito?
Guardi, quello che c'è un punto che forse va però chiarito. In questo momento le due ministre, quindi e il sottosegretario Scalfarotto, hanno dato le dimissioni sono state accolte. ma non c'è ancora formalmente l'uscita dalla maggioranza, nel senso che, come lei sa, certo, come Renzi ha precisato, saranno votati in aula i provvedimenti che il governo ancora, compreso il DPCM che lei ha appena
citato, un atto politico che sono queste dimissioni, ma dal punto di vista parlamentare l'attesa è perché Italia Viva voti comunque questi due o tre, sì, diciamo, prossimi
passaggi.
E comunque passaggi.
Non è stata data la formalizzata nelle dimissioni del Presidente del Consiglio, almeno in questo momento così è.
Ecco, sulle
ci sono varie quindi soluzioni, non sta a me, non sono una costituzionalista, poi non è il mio mestiere, in questo momento ci sono incontri politici a tutti i livelli. Per ora so solo che sono stati sospesi i lavori in aula, questa mattina io ero lì e quindi come avevamo temuto in realtà non si può andare avanti, non si sta avanzando con i lavori parlamentari e come è noto i lavori parlamentari prevedono l'approvazione di cose anche molto importanti nelle prossime ore e giorni, come per esempio lo scostamento di bilancio, il provvedimento sui ristori e così via.
Il quinto decreto ristori. Zampa, le faccio sentire allora quello che ha detto oggi la ministra dimissionaria Bonetti a 24 Mattino, ha dato delle indicazioni un po' secondo me su come Italia Viva intende questa crisi, no? Non parla di elezioni, intanto non parla nemmeno di un nuovo premier, parla di un nuovo progetto per il paese, dice confido che la politica alla fine possa prevalere, spiega che le dimissioni, le sue e quelle degli altri della delegazione di Italia Viva, servono proprio per facilitare l'apertura di una nuova fase, magari, dico io, anche con un Conte terzo. Sentiamo intanto Bonetti.
Le mie dimissioni sono proprio lo spazio perché questo tavolo finalmente si apra, perché sono mesi, da novembre, che chiediamo un tavolo per riprogettare non il futuro vago del paese, ma l'oggi, la concretezza, l'urgenza delle risposte da dare al paese. E questo tavolo viene annunciato, rimandato, mai di fatto costruito, e si va avanti con un siccome siamo in crisi dobbiamo rimandare le scelte importanti. No, proprio perché siamo in crisi oggi dobbiamo dare le risposte importanti al paese. Il tema non è il presidente Conte, non è il chi, il tema è il cosa e soprattutto quale paese vogliamo essere, quale proposta politica oggi vogliamo fare.
Zampa, c'è lo spazio per discutere ancora con Italia Viva di un progetto politico,
ma
di centrosinistra o le porte sono chiuse?
L'avevo già sentita, vi stavo ascoltando e quindi ho sentito tutta l'intervista che avete fatto con la ministra dimissionaria Bonetti. Lo spazio evidentemente immagino che verrà, che si starà discutendo proprio di questo, sono decisioni che vanno prese a un livello politico molto alto ma anche molto condiviso. Il Partito Democratico farà nelle prossime ore anche una direzione nazionale naturalmente per discutere di questo. Mi limito a un'osservazione, diciamo, non è che siamo in crisi come dice la ministra Bonetti perché la crisi è scesa dal cielo, siamo in crisi perché loro hanno aperto la crisi. Io penso che lo spazio andasse percorso, trovato, attraversato quando c'era un governo dove tra l'altro gran parte delle richieste è stata, che tra l'altro aveva accolto gran parte delle loro richieste di anche di intervento sul recovery fund.
Cioè lei ritiene che una volta accolte le richieste di Renzi per esempio sul recovery fund,
guardi,
dal vostro punto di vista a questo punto sia pretestuoso quello che sta accadendo, cioè sia solo un pretesto per cercare uno scontro?
Sinceramente io ho trovato molto doloroso dovere rivedere cose che ho già visto in passato.
Si riferisce al governo Prodi?
Sì, mi riferisco al governo Prodi. Trovo pericoloso che non si sia valutato che quando si aprono le crisi ci sono delle conseguenze. Ho citato l'altro giorno la vicenda, per esempio, di Alitalia, che venne brutalmente interrotta dalla crisi e non si arrivò Anzi, si era arrivati a una soluzione e si è addirittura cancellata poi la soluzione che era stata individuata, era il 2008, voglio ricordare, e siamo ancora costretti a parlare di Alitalia nel 2020 e 21. Quindi
sì.
Io credo che siano, diciamo, io non penso che la politica possa vivere di un politicismo che arriva al punto che in uno stato di emergenza, perché noi siamo un paese in stato di emergenza.
Questo è chiaro. Però scusi Zampa,
in un paese in stato di emergenza,
sì.
Siccome secondo te non c'è lo spazio per un confronto sufficiente, fai una bella crisi di governo. Io questo lo trovo, le ho detto, per me è stata una ragione di grande sofferenza e non ho visto però cose nuovissime, cioè che non avessi già visto poi consumarsi molto.
Le chiedo però,
un paese che non riesce
sì,
a...
Le chiedo però Zampa, al di là della sofferenza
sì.
che capisco, qual è la via d'uscita se non è quella di sedersi intorno a un tavolo con Renzi adesso? Perché
no, ma
magari
io sono
non ci credete...
convinta che ci si siederà intorno a un tavolo, ma prima di sedersi intorno a un tavolo con Renzi, immagino che ci si siederà intorno a un tavolo per capire cosa fare. Ancora questo non è stato fatto e chi ha la responsabilità di farlo, noi compresi, naturalmente ognuno nei ruoli che ci competono,
certo.
Si siederà e valuterà qual è la strada migliore da prendere.
L'ultima cosa che le chiedo, lei ha citato l'esperienza del governo Prodi. Prodi andò in aula a farsi sfiduciare fondamentalmente. Lei pensa che Conte dovrebbe andare in aula presto per andare incontro a un voto?
Penso che prima devi decidere che strada vuoi percorrere. Il presidente Prodi aveva già deciso qual era la strada, cioè voleva che gli italiani vedessero chi decideva di togliere la fiducia a un governo di cui aveva fatto parte, ma sapeva già che quello era il passo finale, cioè che la commedia finiva lì, quella era l'ultima scena di quella vicenda, commedia nel senso di vicenda intendo dire, sia ben chiaro, perciò di quella vicenda si arrivava all'ultima scena era quella, ma era chiaro che noi uscivamo, non è...
Diciamo così, consiglierebbe a Conte di fare la stessa cosa o no in questo momento o di aspettare ancora un po'?
Io penso che Conte debba prima sentire le forze politiche della maggioranza e quindi prima si passa da questo.
Grazie Sandra Zampa per essere stata con noi in una giornata, lo ripeto, non era scontato perché naturalmente direte voi, cioè il loro lavoro, certo, anche comunicare con noi, però fra direzione del Partito Democratico, riunione del governo, incontro con le regioni per la messa a punto del DPCM, è una giornata caotica. Vedremo se invece Conte deciderà di accogliere l'appello che gli arriva, va ricordato molto chiaramente, dalle opposizioni e dal presidente della Camera Fico, ad andare il prima possibile proprio in aula per parlamentarizzare il percorso della crisi di governo. Adesso invece tiriamo un attimo il fiato prima di procedere con le altre notizie, cominciamo a sognare in vista di quello che succederà stanotte in mezzo al mare.
Me parle te, io le domande si aspetta a me, e mi risponde se io può sapere che non c'è sta nessuna.
La sveglia è già fissata, la macchinetta del caffè già pronta a sbuffare, compagna insostituibile delle notti dell'America's Cup. Un amore, quello col trofeo sportivo più antico del mondo, datato 1851, che gli italiani scoprirono nell'estate del 1983, seguendo le sorprendenti regate di azzurra. E se siete nate in quell'estate, vi chiamate così, ora sapete anche il perché. Poi il gioco si è fatto ogni volta più serio con le milionarie campagne del Moro di Venezia e di Luna Rossa, che la Coppa dalle 100 Guinee, questo è il valore del trofeo che una goletta americana strappò agli inglesi a metà 800, l'hanno davvero sfiorata. Ad agguantarla invece ci sono riusciti pure australiani, svizzeri e neozelandesi, che ad Auckland la rimettono in palio con tutta l'intenzione di tenersela stretta. A Luna Rossa stavolta chiediamo qualcosa in più di provarci. A quella barca fantascientifica, alle sue rivali, noi, costretti tra lockdown e mascherine, chiediamo di farci respirare finalmente quel vento, quelle acque d'oceano libere in quella che forse ad oggi è l'unica nazione al mondo covid-free. E allora pronti alle nottate tra strambate e boline. E pazienza se a mezzogiorno ci scapperà poi uno sbadiglio e la voglia di un pisolino. Almeno in quel caso, stavolta, lo smart working sarà un prezioso alleato. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Torniamo a fare il punto sulla campagna di vaccinazione in Italia. Sono dati che sono consultabili anche online, 885.000 le dosi già somministrate su un totale di 1.400.000 dosi che sono state consegnate all'Italia e insomma, nei prossimi giorni naturalmente il numero dei vaccinati aumenterà. Piuttosto lento l'andamento delle vaccinazioni nelle RSA, tra gli ospiti delle RSA, perché solo 68.000 su un totale circa di 500.000 anziani che sono ospiti delle RSA. Allora ricordiamo che questa deve essere la prima categoria della fase 1 insieme al personale sanitario da vaccinare. Sul fronte del personale delle RSA è tutto da inquadrare queste notizie di cronaca che parlano di una bassa adesione dei dipendenti delle RSA alla campagna di vaccinazione. Ripeto, è da verificare perché sono notizie di cronaca, in questo momento fanno un po' gola ai giornali, ai siti per diciamo fare un po' di click, ogni notizia che riguardi il mondo Novax fa molta notizia, però insomma c'è questa spia. Ne parliamo con Giovanni Belloni, che è presidente della SIMERSA, Società Italiana dei Medici delle RSA. Buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto. Allora, lei ha fatto una dichiarazione piuttosto tranchant, ha detto: i dipendenti delle RSA che non si vaccinano rischiano di essere sospesi, di perdere il posto. Le chiedo, conferma questa cosa? Su quali basi, diciamo anche giuridiche, è possibile sostenere questa cosa?
Questa è una proposta tenendo conto appunto di questa scarsa percentuale di soggetti che operano nelle RSA, soprattutto per quanto riguarda le categorie OSSE e ASA, nei confronti della vaccinazione. Tenendo conto anche di quello che aveva scritto sul Corriere della Sera, mi sembra, il professor Ichino, e poi ho sentito due miei amici legali e mi hanno detto che è possibile fare una proposta del genere, perché non è licenziamento, è proposta, certo, di una sospensione per 8 mesi.
Ricordiamo
8
quello
mesi
che...
perché
sì, prego.
8 mesi perché si pensa che almeno in i prossimi 8 mesi si riesca a raggiungere un'immunizzazione intorno al 70% di tutti gli operatori e gli ospiti dell'RSA.
Ricordiamo che quello che diceva Ichino era richiamare gli articoli del codice civile esistenti che dicono che un'azienda può imporre ai suoi dipendenti un comportamento che, come dire, non sia lesivo della sanità, della salute degli altri dipendenti. Qui diciamo interveniva anche la facoltà, la possibilità di obbligare in alcune circostanze i dipendenti a vaccinarsi. Come sta andando però? Perché il punto di partenza è questo: c'è effettivamente una difficoltà a vaccinare i dipendenti dell'RSA? Le risulta questo?
Inizialmente c'era molta diffidenza nella vaccinazione per due motivi molto semplici: per paura degli effetti collaterali e perché poi dicevano che non si fidavano di questo vaccino fatto in fretta e furia dalle solite multinazionali che ci guadagnano su quello che vogliono. Questi erano i due argomenti principali. Poi, andando in RSA, io naturalmente parlo dell'RSA del Pavese, non sto parlando delle RSA nazionali, sono andato in 10 RSA a parlare ai dipendenti e bene o male parlando di tutta sia della malattia sia della vaccinazione e rispondendo alle loro domande, siamo passati da un 40% in queste 10 RSA al 75%.
Quindi ci conferma che il dialogo funziona, insomma, ci possono essere dei dubbi, delle paure, insomma, dei tentennamenti, parlarne aiuta.
Scusi la terminologia, bisogna farsi un po' un bel mazzo e andare in giro a parlare.
E va bene, grazie allora al dottor Belloni, grazie per essere stato con noi e per averci così, diciamo, fatto questo resoconto, anche perché insomma stiamo guardando i dati che sono consultabili, lo ripeto, in tempo reale delle vaccinazioni già fatte e non si capisce perché quella che doveva essere una delle prime categorie, la prima categoria, cioè le RSA, si stia marciando un po' a rilento. La proposta, che è anche un po' una minaccia, è quella di dire ai dipendenti: se non vi vaccinate rischiate di essere sospesi almeno per un periodo di 8 mesi di tempo. Alle 13.31 ci fermiamo, facciamo la seconda pausa, poi torniamo. 349-238-6666, parleremo del miracolo cinese con la uscita dalla pandemia, la ripresa dell'economia, miracolo cinese visto però dall'Italia, cioè da Prato, dove forse per la prima volta in 30 anni a questa parte si parla di una emigrazione dall'Italia verso la Cina. A tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Crisi di governo, il presidente della Camera Fico chiede a Conte di riferire in aula. Il PD è forte il rischio del voto a giugno. Emergenza Covid, regioni italiane verso l'arancione, da domenica oggi il nuovo DPCM. Presidente americano Trump sotto impeachment alla Camera, in un video però condanna le violenze di Capitol Hill. Sport, stasera le ultime gare degli ottavi di Coppa Italia di calcio, per la vela via stanotte alla Prada Cup con Luna Rossa. Alle 13.35 siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, e con i vostri messaggi al 349-238-6666. Ve ne leggo uno di un ascoltatore che dice: 900.000 vaccinazioni in 14 giorni significa che al 1 luglio 2021 saranno meno di 12 milioni, troppo poco. Giustamente, dice questo ascoltatore. E questa è matematica, è un calcolo matematico. Effettivamente è così. Anche se l'Italia risulta essere tra i paesi che rispetto alle dosi ricevute è quello che ha fatto più vaccinazioni in Europa, il ritmo non è trascinante. C'è da dire, a margine di questa considerazione, che da un lato stiamo vaccinando i medici, che è più facile perché sono più facilmente raggiungibili, quindi è prevedibile che ci sia un ulteriore rallentamento quando dovremo vaccinare tutte le persone normali. Dall'altra però si aspettano le svariate milioni di dosi di vaccino di AstraZeneca appena sarà autorizzato. Il primo lotto dovrebbe essere già di 16 milioni di dosi a partire da fine febbraio, inizio marzo. Il punto di Alberto Rioli, il vice direttore del Sole. Oggi naturalmente siamo intorno alla questione della crisi di governo. Sentiamo.
Il punto di Alberto Orioli.
Se Capitol Hill, il luogo sacro della democrazia stelle strisce, diventa il bivacco per i Marines quartierati come fossero in una delle residenze di Saddam Hussein, che volete che sia l'ennesima crisi italiana con il consueto scenario di percorsi tortuosi, ambiguità, personalismi infantili? Sarebbe poca cosa in effetti se non avessimo superato gli 80.000 morti per Covid, se non avessimo un debito esploso al 160% del PIL, se non avessimo un deficit galoppante che ristoro dopo ristoro ha già portato a 108 miliardi di sforamento in un anno. Sarebbe un non nulla se non ci fosse da affrontare la fine del blocco dei licenziamenti di fine marzo, con il rischio di quasi un milione di esuberi mentre siamo appesi alla bufala dei navigator. Sarebbe poca cosa se per il recovery plan italiano non mancasse un solo mese al primo ok di Bruxelles, mentre non sappiamo più nulla della cabina di regia che lo dovrà gestire. Sarebbe niente se non fosse necessario affrontare l'ennesima drammatica riforma della previdenza dopo la sbornia di quota 100 ormai a fine corsa. Sarebbe una banalità se non dovessimo fare i conti con un tragico esercito di imprese zombie assistite senza futuro. Lo ha fatto intendere con la consueta sapienza il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che in questa crisi giganteggia come non mai sui figuranti lillipuziani che raccontiamo ogni giorno.
E ora, come detto, parliamo di quello che possiamo definire il miracolo cinese, nel senso di fuoriuscita dalla crisi pandemica e di forte ripresa dell'economia, di cui abbiamo già parlato nella prima parte, con i dati economici imperanti, imperiali quasi, verrebbe a dire, della Cina, che sta andando molto bene dal punto di vista economico. Però guardiamo tutto questo dall'occhio dei cinesi che stanno, di origine cinese, italiani di origine cinese, che stanno appunto in Italia, in particolare a Prato. Ne parliamo con Marco Wong, consigliere comunale a Prato, tra l'altro, e rappresentante della comunità cinese. Ben ritrovato, Wong.
Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, accade che insomma, ci siano segnali di orientamento di una emigrazione dalla comunità cinese di Prato verso la Cina, cioè un ritorno alla madre patria, che sarebbe segnalato intanto dalle relazioni economiche sempre più strette, viaggi e persone che vanno e non tornano, e anche da questi 250 congedi scolastici che riguardano appunto i ragazzi che frequentano scuola e dopo scuola dell'area pratese, che potrebbero essere, qualcuno dice, la punta di un iceberg. Ci sono bambini che non vengono avvistati più a scuola da mesi. Potrebbero essere famiglie Wong che sono già tornate in Cina?
Beh, ci sono una molteplicità di situazioni che riguardano in realtà non solamente Prato, però direi un po' i cinesi in tutta Europa, che sono in contatto tra di loro attraverso le chat. E se vogliamo, insomma, nel processo migratorio, il ritorno al paese di origine è sempre
accade,
stata
storicamente una... accade, sì.
Sì, perché insomma si pensa sempre a un'emigrazione temporanea, quindi l'ipotesi di tornare un giorno in Cina è sempre stata presente. In questo periodo storico particolare è forse un richiamo più forte, perché la Cina ha affrontato con grande decisione tutta l'emergenza della pandemia, e questo qui ha fatto sì che sia diventato un punto di riferimento importante. Poi molti, per esempio, hanno pensato, insomma, in questo momento in cui magari la loro attività non poteva rimanere aperta, di passare un periodo in Cina anche per stare più al sicuro, e magari appunto hanno fatto il pensiero di portare i figli, se sono nell'età giusta, a fare le scuole in Cina, oppure per esempio a ricorrere all'educazione parentale per proteggerli comunque dal rischio pandemia.
Senta Wong, ma allora, se i dati economici sono un fatto, cioè la ripresa della Cina è un fatto, la forte andamento economico, dall'altra ci si chiede come è stato possibile uscire dalla crisi. Si sono viste, dalla crisi pandemica voglio dire, dal rischio di contagio, si sono viste immagini di feste di Capodanno, turisti in giro anche senza mascherina ammassati. Com'è stato possibile questo? Lei che notizia?
Sì, è stata la grande decisione con cui è stata affrontata la crisi pandemica all'inizio, con dei lockdown molto, molto rigidi e con insomma, delle misure veramente
drastiche. Ma possibile che il virus sia proprio sparito? Cioè, perché chiaramente no, uno può fare tutti i lockdown che vuole, abbiamo fatto anche noi il lockdown, però poi se il virus circola anche solo in una persona sappiamo che poi è destinato, diciamo, a tornare.
No, purtroppo debellato del tutto non è, perché ci sono ogni tanto dei focolai che riemergono qua e là. Nella maggior parte dei casi sono delle, diciamo così, tra virgolette, importazioni, in quanto spesso sono riportate da persone che ritornano dall'estero. Però diciamo, quando questo succede si vede che si vedono interventi molto, molto drastici, che poi contribuiscono a isolare il fenomeno, insomma, con molta efficacia. Questo qui sta esercitando un suo certo fascino insomma, nelle persone che sono venute in Italia, e anche per motivi anagrafici, insomma, poi stanno meditando il ritorno. Perché
secondo
il
lei
il corso della migrazione cinese in Italia avrebbe venuto sul finire degli anni 80-90, e quelli che erano allora 20-30 anni sono, insomma, nell'età in cui, insomma, pensano anche alla pensione oppure al percorso che li può riportare in Cina.
Grazie Wong, grazie Marco Wong per essere stato con noi, il rappresentante della comunità cinese di Prato. Insomma, staremo a vedere se effettivamente questi che sembrano dei segnali rappresentano magari così sì un normale ritorno in patria, un riallineamento diciamo di una parte della popolazione magari di seconda immigrazione qui insomma dei cinesi della comunità di Prato, oppure se effettivamente davvero è forte la componente legata all'attualità, cioè il fatto che adesso la Cina ha molte zone, chiamiamole Covid free, dove si può lavorare tranquillamente, le attività economiche vanno a gonfie vele, qua invece da noi è tutta un'altra storia. Carlo Genta.
Ciao Alessio.
Ciao. Abbiamo già parlato un pochino dell'attesa per la vela notturna, no? Con Dario Ricci.
Sì,
tu seguirai? No, non so se sei un grande appassionato.
No, mi piace, è bellissima. È uno spettacolo meraviglioso anche perché queste barche di ultima
generazione sono
assurde. Fai conto che siamo nati con Azzurra e con Cino Ricci, sono galeoni dei vichinghi in confronto
a queste robe qua. Sì.
Ecco, queste robe qui davvero Formula 1, bellissimi. Inizia la Prada Cup questa notte e vedremo chi delle tre esce come sfidante di New Zealand. No?
Certo.
per la Coppa America. No, io penso che mi dedicherò al calcio, che ha orari più consoni alla mia età, insomma.
E al fuso orario.
E al fuso orario. Perché insomma, domani sera c'è il derby di Roma e sarà già campionato, ma oggi c'è ancora Coppa Italia dopo che tutte le grandi sono riuscite a passare con grande fatica e in tre casi su quattro, Inter, Juventus ieri e il Milan l'altro ieri, ai supplementari. Napoli ha sofferto tantissimo con l'Empoli, ma ce l'ha fatta. Oggi il programma è aperto da Sassuolo Spal e poi
l'Atalanta.
A seguire in serata l'Atalanta alle 21:15 contro il Cagliari. Poi archiviamo la Coppa Italia, da domani ci ritroviamo al campionato che propone il derby di Roma per l'appunto domani sera, e domenica sera il derby d'Italia pesantissimo per lo scudetto Inter-Juventus.
Benissimo, grazie Carlo, ti risentiamo naturalmente dopo il GR delle 14 con tutti i convocati. Noi siamo all'ultimo break e poi tra poco con Giulia Crivelli ed Effetto Mondo.